Ciao a tutti da Quiet Please, il podcast di Fenomeno che vi racconta il grande slam. Inizia Wimbledon 2023 e noi siamo qui 5 minuti dopo la fine della cerimonia di estrazione dei tabelloni per prepararci al terzo slam dell'anno. Vogliamo leggere i tabelloni e commentarli con voi e cercare di interpretare le mappe per questa stagione su erba appena iniziata e già finita. Si dice che il tennis su erba sia il più veloce, si dice anche che l'erba di oggi non è più veloce come quella di una volta, però invece il tennis è più veloce e noi, sempre Tiziana Scalabrina e Emanuele Atturo, siamo qui con voi affidabili e verdi.
Tiziana, è vero quello che si racconta, e cioè che tu segui l'estrazione del tabellone di Wimbledon maschile e femminile su un tavolo ingombro di fogli dove prendi appunti minutissimi, indossi un cappello gigante e mangi delle fragole con la panna?
Guarda, è tutto talmente accurato che ho il dubbio che tu mi stia spiando con una webcam. L'unica cosa che mi rassicura è che non ho un cappello, quindi forse non mi stai spiando. Però è assolutamente così, oltre al tavolo ingombro di fogli, ho anche il monitor gigante del computer con tutto il PDF aperto.
Ma tu sei di quelle persone che scrive tanto a mano o ormai hai digitalizzato completamente i tuoi pensieri?
È una cosa conflittuale in me, convivono tutte e due queste anime, nel senso che originariamente lo ero e quindi ci provo sempre, cioè ho tutti questi fogli dove cerco di scrivere le parole, però ormai mi viene meglio la mia versione digitalizzata, quindi forse il mio pre-internet brain ormai è perso. Tu invece?
Il mio è completamente perso.
Completamente anche il tuo.
Tra l'altro
sì.
Io ero una persona all'università, scriveva, condensava i libri che studiava in una sorta di libro bignami che riduceva, ma non di troppo, la grandezza del libro originario. Quindi se un libro era di 230 battute, io arrivavo, scendevo a circa 100 pagine, da 230 a 100 pagine, e studiavo poi da là e scrivo tutto al computer. Se qualcuno ha interesse a acquistare questi libri, mi faccia sapere.
Beh, tutto al computer e stavi veramente avanti. Cioè, impressionata da questa cosa che hai detto, pensavo stessi dicendo appena. No, io prendevo degli appunti magnifici su dei quaderni ordinatissimi, assolutamente completi, che rendevano totalmente inutile guardare i libri. Sono fierissima di questa cosa. Ovviamente anch'io conservo tutto, sarebbe un po' difficile venderli in questo caso. Tu invece hai un business in mano praticamente.
Allora, il tennis su erba è lo sport forse di cui sono sempre più in difficoltà a parlare, perché è l'unica cosa che non ho, di cui, cioè almeno parlo molto nella mia vita, cioè comunque ho parlato e scritto molto di tennis su erba, ma che non ho mai praticato, non ho mai giocato a tennis su erba. Quindi ti chiedo, a te che l'hai fatto, che sensazioni hai ricevuto?
Io sì, che bello che hai detto questa cosa. Che gioia infinita. Allora, io sì, l'anno scorso ho avuto il grandissimo onore di provare i campi di Gaipa e in realtà è stato fantastico, perché appunto, anche avendo letto e ascoltato te o tutte le persone che ne parlano, pensavo che fosse una cosa totalmente impossibile, e invece mi sono trovata molto meglio di quanto non credessi. È super divertente.
Vabbè,
ma è allora veramente divertentissimo.
Cos'è,
è vero che hai
divertente? Allora, sull'impossibilità, io invece sono abbastanza ottimista che il giorno in cui proverò mi troverò, perché chi è cresciuto a Roma, ma credo un po' ovunque in Italia, con quei campi di erba sintetica che quando piove diventano la cosa più veloce che esiste su cui puoi giocare a tennis. Sono pronto a tutto.
Sì, è vero, anche io sono molto affezionata, infatti è venuta un po' fuori anche su Twitter questa cosa delle superfici nelle ultime settimane. Qualcuno ci chiedeva superfici super lente o super veloci o cosa faremmo tornare, e forse il tappeto sintetico è molto sottovalutato, meriterebbe almeno nel mio cuore ha dell'affetto, e non mi dispiacerebbe vedere anche dei professionisti giocarci sopra perché non li ho mai visti.
Non lo so, qual è la cosa più divertente che hai trovato su una superficie di erba naturale?
È che a differenza del sintetico, il sintetico è vero quella cosa che dici che diventa super veloce, però è anche rassicurante perché è la superficie regolare, più regolare su cui ti provi,
se
puoi provare
ha piovuto,
a giocare.
Ripeto, se non ha piovuto.
Sì, ma tutti gli altri campi in terra e anche in cemento, se ha piovuto, sono peggio, perché il cemento, che non è quello dello US Open o dell'Australian Open, fa le pozze e nessuno te lo asciuga, quindi ha comunque degli imprevisti. No, quello su erba vera è che a un certo punto, quando dopo i primi minuti che ci giochi, ti rendi conto che ci sono dei punti su cui la palla non rimbalza, e se tu riesci a tirare lì hai praticamente fatto punto, però sono talmente imprevedibili, può essere un punto centrale della linea di fondo campo, può essere un angoletto sotto la rete a sinistra, così, e quindi devi giocare. Poi tra l'altro, quando hai cambi campo, con attenzione ricordarti che anche il tuo avversario potrebbe giocarti lì, quindi ti sposti di conseguenza. È un po' più, è un po' più gioco effettivamente.
Sì
in quel, cioè, inutile che stai troppo a pensare alla tecnica del dritto e del rovescio, in quel caso succede tutto molto velocemente. Sì, esatto, molto più istintivo. E io sono una persona poco istintiva, quindi se mi costringono a essere istintiva sono contenta.
Beh, però tu hai un gioco abbastanza offensivo, quindi per me sì, potresti giocare molto bene su erba, proveremo. Abbiamo giocato, noi due abbiamo giocato sul sintetico contro, forse,
sì,
insieme.
Forse sono due sintetici diversi addirittura. Darsi.
No, forse solo uno. No,
ah sì, è vero, quello con le linee pallide, me lo ricordo, sì.
Bisogna essere molto onesti per giocare su un campo con le linee pallide.
Le persone più oneste che abbiano mai giocato a tennis, certo, te, chiaramente, quindi era perfetto.
Sì, ovvio. Vabbè, soliti temi su erba di tutti gli anni, bisogna allungare il calendario su erba, il tennis su erba è una cosa che fa parte del mondo nel 2023, è una cosa anacronistica, non lo so, forse
io
sono tutte questioni di cui forse non vale più la pena parlare.
Io ho abbracciato il mio Casper Ruud interiore, che questa stagione su erba l'ha affrontata facendo tutto meno che giocando a tennis sull'erba. Ha fatto letteralmente qualsiasi cosa, è andato in vacanza, ha giocato a tennis con dei bambini, ha giocato a tennis su qualsiasi altra superficie gli sia capitata, ma proprio in totale rilassatezza.
Posso dire che, cioè, che questa cosa è proprio poco dignitosa da parte sua.
Ma lo sai che è chiaro che questa è l'interpretazione più giusta, perché voglio dire, sei appena uscito da una finale slam, dovresti avere il profilo di un altissimo professionista, e questo non è esattamente quello che pensiamo che un professionista debba fare. Però potrebbe anche esserci l'idea che tanto ti puoi davvero preparare? Cioè, questa preparazione ha effettivamente senso? Succede sempre un casino, cioè non è più neanche vera la cosa che chi vince il Queens poi va bene a Wimbledon.
Questa cosa credo che sia solo nella testa degli inglesi, che come sappiamo vivono di superstizioni.
Sì, Rybakina l'anno scorso non ha vinto nulla prima di vincere Wimbledon, quindi...
Credo che questa cosa si sia rotta in maniera proprio in mille pezzi quando Roddick vinse il Queens e la stampa anglofona lo dava come super favorito contro Federer in semifinale, e sappiamo poi come andava a finire.
Roddick forse rimpiange quello che è stato scritto su quei giornali come la cosa più tragica della sua vita.
No, allora, Rude, voglio dire, sei un top 3-5 della classifica. Il tennis è uno sport che si gioca notoriamente su più superfici diverse, presentando condizioni molto diverse tra loro. Diciamo che le superfici per comodità sono 3-4 con l'indoor, diciamo, però in realtà sono tantissime, diverse, e questa è la peculiarità, una delle peculiarità più belle del tennis, cioè il fatto che cambia moltissimo condizioni di gioco da un torneo all'altro, da un campo all'altro, ma addirittura da una giornata all'altra, perché ovviamente giocandosi all'esterno risente di umidità, risente di pioggia, risente di vento. Se qualcuno di voi, come immagino quasi tutti, avete letto il saggio di Foster Wallace su tennis trigonometria, sapete quanto questa cosa è proprio fondativa del tennis, no? Rude proprio non vuole accettare questa cosa, accomodandosi un pochino sul fatto che comunque l'organizzazione del tennis, e qui intendo proprio la massoneria, negli ultimi 20 anni ha fatto di tutto per eliminare questa variabilità, o comunque per approssimarla a uno standard il più possibile. Quindi chi ci chiedeva l'altra volta cosa fareste, superfici più lunghe, cioè più veloci, più lente, io estremizzerei tutte le diversità, e quindi rallenterei la terra in qualche modo, studiando qualche stratagemma. Renderei il cemento più veloce, con un rimbalzo più alto possibile, e farei un'erba praticamente ingiocabile, e questo anche solo per rendere impossibile che Casper Ruud sia ancora un professionista di così alto livello.
Mi piace tantissimo questa visione entropica, vai col caos, ok? Beh, sarebbero anche molto più divertenti i nostri podcast, cioè non avremmo assolutamente nulla di sensato da dire, cioè ancora meno di... sarebbe fantastico.
Posso dire che Root forse è oggi 2023, i miei odi sono volubili, giugno 2023, è forse il tennista che odio di più in assoluto.
Pazzesco.
Non c'è un tennista che odio di più, perché si parla troppo dell'odio per Rune, che lo capisco, però il fatto che Rune vuole essere odiato un po' disinnesca questo meccanismo. E comunque Rune è troppo interessante, cioè per essere odiato davvero, cioè lo puoi odiare, ti può stare antipatico, puoi tifare contro di lui, ti può attirare delle energie negative mentre lo guardi, però quella cosa lì ti fa sentire vivo, mentre Ruud, che è felice di perdere contro i suoi avversari, è una cosa che mi fa sentire morto.
Posizioni molto forti, non sei l'unico effettivamente, perché tra l'altro dopo la finale l'avevano accusato di essere una persona che non aveva fame, qualcuno gli ha detto: tu vieni da una famiglia benestante, a te tu non sai neanche cosa vuol dire volere davvero qualcosa, quindi per questo fai queste figure tristi in finale. Però d'altra parte è anche...
Scusa, me la sono persa, non ero io.
No, non eri tu, no, non eri tu. E però d'altra parte lui è l'immagine del bravo ragazzo, proprio ogni espressione del suo viso, la sua incapacità di arrabbiarsi, i suoi dolci sorrisi. Beh, mi piace questa cosa, ok? Tra l'altro penso che ho molta fiducia nel fatto che la tua maledizione in questo momento effettivamente si realizzerà. Non credo che lui stesso neanche voglia fare granché a Wimbledon, quindi...
Vabbè, parliamo di questi tornei di preparazione a Wimbledon. Come sempre sono stati brevi e imprevedibili, e hanno dato non tante indicazioni. Si sta giocando ancora a Eastbourne nel WTA, oggi pomeriggio gioca Camila Giorgi con Kasatkina, e mentre registriamo si stanno affrontando Coco Gauff e Madison Keys per ore avanti di un break. Ha vinto un torneo Petra Kvitova, ricordandoci quanto bene giochi su erba, però
il 31esimo
Allora, ti faccio due domande perché dobbiamo andare un po' veloce, non voglio ampliare troppo questa puntata, ecco, però ti faccio due domande. Petra Kvitova, ti sorprenderebbe se vincesse Wimbledon, questo Wimbledon? E seconda domanda, Camila Giorgi, ti entusiasma vederla giocare su erba? E ti parlo nel contesto in cui Giorgi, se ve lo siete perso, è a Eastbourne, come detto, in semifinale, è abbattuto nel percorso Ostapenko, Jabeur e Watson, e oltre a Potapova, che però si è ritirata.
Allora, Camila Giorgi mi entusiasma soprattutto perché Giorgi non è una giocatrice che ha un tennis per cui tu puoi essere un suo fan davvero e stare lì e aspettarti che lei faccia delle cose con continuità. È più una specialista di cose assurde e totalmente folli, e il torneo di Eastbourne è una di queste. E quindi Eastbourne è il suo torneo, e non si sa perché, se è il clima, l'erba che c'è lì o qualcosa. In quella settimana è molto facile che diventi magica e batta delle giocatrici incredibili. Il percorso che ha fatto anche quest'anno è abbastanza impressionante. Secondo me non tantissimo per Jabeur, che comunque anche la finalista di Wimbledon dello scorso anno, quanto per Ostapenko, che sembrava in modalità ira di Dio. E quindi quella partita, anche se poi è finita per ritiro, vuol dire un sacco, quindi in questo mi entusiasma.
Vedresti una, diciamo, con quei vetri della polizia che stanno sugli interrogatori, una cena tra Camila Giorgi e Ostapenko?
Secondo me sono due persone. Forse, cioè, già immaginare la partita tra Camila Giorgi e Ostapenko, dici povera palla, ma forse una cena può essere anche peggio. Cioè, credo che loro a cena possano essere un qualcosa di terribile, e non necessariamente insieme, anche separate. Insieme probabilmente non parlerebbero affatto, per essere sinceri.
Esatto, sono di quelle persone che sono a loro agio senza parlarti.
No, ma senza dire assolutamente una sola parola per tutta la cena. Sarebbe affascinante, effettivamente.
Invece torniamo a Kvitova. No, scusa, Giorgi, volevi concludere, scusa, non volevo strapparti.
No, no, era questo. Andando a Kvitova,
che ha vinto a Berlino. Quanto sarebbe bello farsi invitare dal Grass Court Championship di Berlino il prossimo anno? Perché non ci invitate? E a vedere la finale allo Steffi Graf Stadion.
Sì, dovremmo un po' puntare sulla Germania. Sì, li convinciamo tra questa, Stoccarda. Ci dobbiamo provare. Ha fatto un bel torneo, finale con Donna Vekic, che ha dato l'anima. Ha fatto uno dei migliori tornei della sua vita. Ha vinto quarto e semifinale nello stesso giorno. E comprensibilmente in finale a un certo punto ha avuto qualche calo fisico, però non ha ceduto niente. E Kvitova, obiettivamente sì, cioè quello che dicevi, gioca su erba in una maniera incredibile, abbastanza unica. Forse la metterei quasi a livello di Venus Williams. So che ho detto una cosa molto grande.
Ha vinto due Wimbledon comunque Petra Kvitova.
Sì, e tra l'altro secondo me, rispetto a quando lei ha vinto Wimbledon, adesso in realtà gioca meglio. Gioca meglio sotto diversi punti di vista, cioè è più cioè fisicamente sta meglio, psicologicamente sta meglio, si diverte di più e ha anche più soluzioni, quindi in realtà potrebbe veramente vincere Wimbledon ora. La cosa di Petra Kvitova, che è una sua caratteristica proprio che la definisce come persona, è che lei comunque ha un certo numero di risultati che riesce a raggiungere in un anno, cioè le sue energie si devono distribuire in un certo modo, quindi non sarà mai la persona che ti fa la lunga striscia di vittorie.
No. Sì, è una tennista che può perdere al primo turno, effettivamente non sarebbe strano vederla piazzata molto in alto a Wimbledon. Devo dire che è la tennista che tifo in questo Wimbledon. Totalmente Vitova, io ho avuto un po' l'impressione che lei abbia raggiunto, cioè sia troppo soddisfatta della sua carriera, non so come dire. E cioè fa bene a esserlo, perché ha avuto una bellissima carriera. Però mi sarebbe piaciuto vederla un po' più, cioè vincere di più, perché effettivamente è una delle tenniste più belle da veder giocare. Il fatto che perda spesso al primo turno, o esce al primo turno o arriva in finale o in semifinale, però ecco, cioè, ci ha privato di diverse cioè di partite, cioè, perché poi chi perde presto gioca poco. però ecco, lei è, vabbè, ha avuto anche problemi fisici, ha avuto anche quel caso di cronaca assurdo, ti ricordi quando è stata accoltellata da un rapinatore?
Certo. Ma incredibile. Beh, quello secondo me è l'evento che rende incredibile e cinematografica la sua carriera, perché penso è tipo, non è come il caso di Monica Seles, però comunque è entrata una persona armata dentro casa sua e con un coltello le ha tagliato i tendini della mano sinistra, e lei gioca con la mano sinistra.
Sì, è pazzesco.
Se l'avesse scritto uno sceneggiatore gli avrei detto, beh, è esagerato, è totalmente inverosimile questa cosa. e invece le è successo davvero. Però questo anche effettivamente forse si collega alla cosa che dicevi, che lei è troppo contenta e soddisfatta. Effettivamente, se attraversi una cosa del genere,
ha vinto tra le altre cose.
Sì, beh, certo. Sì, noi grandi fan, ed l'ha vinta anche nel periodo in cui l'Italia pure era molto forte, e anche per quello è felice, cioè dopo una cosa del genere torni a vincere, non solo la tua mano continua a funzionare, ci puoi giocare e torni a vincere, ci credo che sei grata alla vita. forse un po' meno il supremo turno è con Jasmine Paolini, e ecco, penso che Jasmine Paolini sia molto meno felice in questo momento, perché è lo stesso identico primo turno di Wimbledon dell'anno scorso, e è veramente un colpo di sfortuna effettivamente se ci capita per 2 anni di seguito Petra Kvitova al primo turno a Wimbledon.
Sì, molto direi.
L'ho detto proprio male.
Molto. E a Wimbledon vedremo anche Venus Williams, che ha ricevuto una wild card e giocherà per la 24esima volta a Wimbledon. È esordito nel 1996. Venus Williams, che ha giocato a Birmingham e ha battuto Camila Giorgi in una partita tra l'altro super tesa e bellissima, finita al terzo set, al tiebreak del terzo set, giocato benissimo, e poi ha mollato al terzo set con Ostapenko perché era stanca ma era in rimonta, cioè probabilmente ecco, se non avesse avuto 43 anni avrebbe forse completato la rimonta su Ostapenko agli ottavi a Birmingham. Quindi devo dire che sono molto curioso di vederla al primo turno, che sarà con Elina Svitolina. Quindi partita assolutamente da guardare.
Sì, quello è uno dei primi turni da guardare del tabellone, sicuramente quello più vintage effettivamente, anche se Svitolina rispetto alla carriera che tu hai descritto praticamente era appena nata quando Venus Williams ha iniziato a giocare a Wimbledon. E la partita tra Williams e Giorgi, tutto sommato, cioè non mi sento neanche di rimproverare troppo Giorgi, perché effettivamente è vero, è stata tesissima, e per tutte le cose che dicevamo prima sono convinta che la componente psicologica dell'esperienza su erba, che è un posto dove non ti puoi davvero preparare, conta così tanto l'istinto, abbia una componente determinante. E Giorgi non aveva giocato tantissimo in preparazione a questa cosa, e Venus Williams è troppo a casa sua. Però a differenza di quello che dicevamo di Kvitova prima, a questo punto l'età conta abbastanza di più, ha quasi 10 anni di più di Kvitova. Non penso che Williams possa davvero arrivare in fondo al torneo.
Iga Swiatek ha da migliorare un quarto turno come miglior risultato della sua carriera a Wimbledon, e il tabellone l'ha aiutata perché ha messo tutte le sue migliori avversarie dall'altra parte, e quindi quello che volevo chiederti è, dalla sua parte vedi avversari che possono metterla in difficoltà nella strada per la finale, posto che a Wimbledon su erba Swiatek comunque può perdere un po' in qualsiasi turno, insomma, non è, anche se sembra comunque essere migliorata e comunque far funzionare il suo tennis molto essenziale anche su erba. Adesso si è ritirata dal torneo, si era ritirata da Bad Homburg, aveva fatto delle partite anche abbastanza autoritarie, ecco, fino a quel momento. Ti dico chi c'è per esempio dalla sua parte del tabellone: Caroline Garcia, Kudermentova, Samsonova, Pegula, Kokov, Kasatkina, e Belinda Bencic in un teorico ottavo di finale.
Allora, secondo me sono quasi più preoccupanti le inglesi che ci sono sparse dentro questa parte di tabellone, perché Garcia non ha risultati significativi che ci possano mettere un pensiero rispetto a questo. Non credo che ha fatto un inizio di stagione fino adesso abbastanza disastroso. Belinda Bencic anche non gioca dal Roland Garros, quindi non ha neanche una partita su erba in questo momento, non è in un grande stato di forma. Però ci sono Harriet Dart, Katie Swan lì vicino, e se non ricordo male forse c'era anche qualcun altro da questo lato di tabellone, comunque, che invece hanno fatto una stagione fin qui con parecchie partite, forse più partite di chiunque altro possa vantarne, che è sempre una buona ragione per dire che le partite non te le porti a casa facilmente. Per il resto no, nel senso che c'è lì vicino, c'è un primo turno interessante, quello che secondo me è un altro primo turno da guardare, tra Petra Martic e Linda Fruhirtova. Tra l'altro, siccome
c'è da fare un po' di propaganda per le sorelle Fruhirtova.
Sì, vabbè, ma perché ormai il popolo di Quiet Please sta seguendo questa storia, quindi siamo tenuti ad aggiornarli. E la storia è che purtroppo Brenda non si è qualificata, ha perso al terzo set del terzo turno di qualificazioni, dopo aver fatto un secondo turno terrificante in cui praticamente ha vinto un 7-6-0 lasciando due punti all'avversaria. Che deve essere un'esperienza terrificante. Deve essere una cosa che mi sento male solo a pensarci, a vincere due punti in un set. E dopo rimani lì e giochi anche l'altro. Pazzesco. E invece delle sorelle Andreeva, che anche loro sono uno degli argomenti su cui non possiamo esimerci dal dare, certo, aggiornamenti, e Erika Andreeva, che sappiamo che non ci possiamo credere davvero su in Erika Andreeva, non si è qualificata, mentre Mirra Andreeva sì. Abbiamo Mirra Andreeva nella parte bassa di tabellone, credo dalle parti di Arina Sabalenka, quindi lì da guardare. Tu mi dicevi chi può mettere in pensiero Swiatek. Ti posso dire, Daria Kasatkina, lo stavi dicendo prima, sta giocando una semifinale, però non dovrebbe essere un problema, cioè semmai forse più Azarenka. E
Azarenka addirittura? Ma vedi questo cavallo di ritorno?
No, perché Azarenka in realtà no, perché Azarenka c'ha sempre bisogno di condizioni di gioco che in realtà le diano un po' più modo di fare le sue cose. Però da lì fino a l'altra metà di tabellone, non dico la metà di sotto, diciamo fino alla potenziale semifinale, dove potrebbe trovare persone che esprimono un tennis migliore su erba, tipo Samsonova, Kudermetova. No, effettivamente Swiatek ha avuto un tabellone sicuramente molto positivo, sicuramente che le può permettere di arrivare a migliorare il suo risultato.
E invece sotto ci sono appunto tutte le avversarie di Swiatek più quotate, tra cui la campionessa in carica Elena Rybakina, e che potrebbe affrontare ai quarti di finale, se tutto, diciamo, tutti gli astri si allineano, Petra Kvitova, proprio Speriamo, cioè sarebbe un quarto
sarebbe
pazzesco.
Sarebbe bellissimo.
E da quella parte sono anche Krejcikova, Vukova e Sabalenka, cioè, e c'è un ottavo teorico, anche questo speriamo che si realizzi, tra Vukova e Sabalenka.
Credo, forse Sabalenka ha più paura di questo rematch di Vukova.
Cioè lei dice, cioè tu pensi che Sabalenka non vuole che si realizzi questo ottavo, spera di perdere prima?
Non lo so, la mia sensazione è che Sabalenka abbia più da perdere di Vukova, che potrebbe giocare abbastanza più spensierata effettivamente. Però Vukova ha uno dei primi turni da guardare, secondo me, con Julinne Mayer, che non è... potrebbe fare una bella partita. Sono tutte e due delle giocatrici che hanno un sacco di soluzioni e quindi anche il matchup tra le due è interessante, oltre al fatto che Neymar ha fatto belle partite su erba, ci sa giocare effettivamente. Sabalenka allora, potrebbe avere un secondo turno con Giorgi,
questo pure è bello. Infatti Sabalenka ha avuto un brutto tabellone, un brutto sorteggio proprio.
Sì. Sopra ci sono Krejcikova, che ha un primo turno con Heather Watson. Subito sopra c'è Andreeva, c'è Potapova. C'è un altro primo turno bello da guardare, che è Maria Sakkari con Marta Kostiuk. E sopra, appunto, Pliskova, Kvitova. Haddad Maia non ha avuto quest'anno la bella stagione che ha avuto l'anno scorso, però ha detto lei stessa che aveva un po' di fatica accumulata a Roland Garros, e ci credo. Tutte partite da 4 ore, posso capire. E poi c'è la finalista dell'anno scorso, che anche se superasse appunto queste sfide tipo Pliskova e Kvitova, sarebbe comunque non un'avversaria semplicissima a trovarsi davanti.
E ci stiamo scordando qualche primo turno? Beh, c'è Swan Bencic, che può essere, può già saltare qualcosa.
C'è Kenin Goff.
Esatto, Kenin Goff. Molto interessante. Goff sta giocando adesso, appunto, come abbiamo detto. Ti butto lì un'altra serie di notizie e fatti sul tennis femminile prima di parlare dei maschi. E cioè, seguite ovviamente più conferenze possibili d'Aria Kasatkina, perché si sta parlando in maniera molto aperta e molto interessante della invasione dell'Ucraina e di questi temi, come la coinvolgono umanamente, come riesce a conciliare il tennis con questa situazione, anche perché sta giocando anche abbastanza bene Kasatkina. E altra cosa, Annette Kontaveit ha annunciato il ritiro perché non riesce più a superare problemi, a convivere con i suoi problemi alla schiena. La schiena, lo sappiamo, è la tomba di tennisti e delle tenniste, e quindi giocherà questo ultimo Wimbledon come un farewell tour che forse sarà poco celebrato, perché è una tennista passata un po' sotto traccia, o comunque di cui forse non tutti sono accorti, perché doveva ancora cogliere un grandissimo risultato che comunque era nelle sue corde. Una tennista che giocava benissimo e che era anche sempre molto bella da vedere. Giocherà il primo turno con Lucrezia Stefanini, di cui vorrei chiederti qualcosa, se tu sai qualcosa, e poi ti dico un'ultima notizia su cui invece vorrei un tuo commento più corposo. Però intanto se hai qualcosa su Kontaveit Stefanini.
Di Kontaveit è stata una notizia abbastanza scioccante, perché tu hai ragione che di solito è la tomba dei tennisti, però lei è veramente giovane, e dopo essere arrivata l'anno scorso al numero 2 del mondo non le augureresti mai una cosa del genere. Cioè lei ha 27 anni e assolutamente poteva fare ancora grandissime cose. Aveva raggiunto quella seconda posizione con una striscia di vittorie incredibili. E poi un ultimo aspetto: sicuramente l'inizio di quest'anno ti faceva capire che non era nello stesso stato di forma, però è anche una persona che secondo me si è guadagnata tanti fan, a prescindere dal non aver ottenuto un risultato enorme in carriera, per come sta in campo, perché è una persona di una dolcezza, di una gentilezza, di una è corretta, è carina nel senso migliore del termine, con gli avversari, con il pubblico eccetera, non ha mai lasciato trasparire il fatto che ci fosse qualcosa di serio. Quindi questa notizia è arrivata abbastanza come non un fulmine a ciel sereno del tutto, perché l'hai vista in difficoltà, ma non si poteva pensare che avesse davvero questa entità, e mi dispiace da morire. Mi dispiace davvero davvero tanto.
Però scusa, non è detto che non ritorni, no? Nessuna tennista alla fine può escludere il ritorno. Può essere che tra, diciamo, tre anni e mezzo Annette Contavet scriva un articolo su Vogue in cui annunci il suo ritorno. E quindi vorrei chiederti come hai preso questa notizia del ritorno di Caroline Wozniacki al tennis.
Me lo volevi proprio chiedere. Sei sicuro?
Sì, perché per chi non lo sa, Tiziana è un hater della prima ora di Caroline Wozniacki.
Io, guarda, non ho parole. L'ho
tipo
presa
il ritorno del sit, tipo una cosa del genere.
Sì, è veramente il ritorno del sit, perché tra l'altro appunto a me lei dà fastidio per come gioca a tennis, e non c'è ragione di pensare che questo sia cambiato. Lei ha un tennis passivo, aggressivo, irritante da vedere contro chiunque, e anche per il suo atteggiamento in campo come persona, perché è una persona che tu l'hai vista dalla sua carriera, ha avuto un exploit abbastanza da giovane, anche se i risultati più importanti sono arrivati alla fine della sua carriera, ed è sempre stata in campo, non ho motivo di non dirlo, proprio quell'atteggiamento da principessina che pensa che tutto le sia dovuto, che se sta perdendo è colpa dell'arbitro, del campo, del pubblico, dell'allenatore, dei piccioni, della luce, dell'avversaria, delle corde, del vestito, di qualsiasi cosa tranne che stai solo perdendo questa partita. E questa cosa è molto fastidiosa, riesce anche a essere maleducata. Tutto questo poi fingendo degli splendidi sorrisi in qualsiasi altra situazione sociale, quindi indossando una maschera veramente fastidiosa. E adesso che ha anche la storia del sono madre di due figli, secondo me può essere solo peggio tutto questo. Cioè si autorappresenterà come una persona ormai piena di grazia e di luce, già era principessa prima, quindi pensa ora, e non oso immaginare.
Allora, signore e signori, questo è questo minuto e mezzo di rant è solo un assaggio, perché Caroline Wozniacki sta tornando e Tiziana, come sentite, ha affilato i coltelli. E, cosa dire? Tenete a mente questi momenti quando pensate che sono io quello cattivo di White Please, che odia una brava persona come Ruth. E comunque recuperate l'articolo di Caroline Wozniacki. Mio passaggio preferito, su cui ho, devo dire, riflettuto un quarto d'ora buono.
Hai dato troppo a Caroline Wozniacki, penso, per smettere di guardare le sue partite. Hai riflettuto un quarto d'ora. Ma
su un passaggio in cui, è il passaggio in cui lei racconta che ha chiesto a suo padre di comprarle i completini dell'Adidas di Anna Kournikova, e il padre gli ha detto: guarda, non ho i soldi per comprarti i completini, sono troppo cari, però ecco, tieni il numero del CEO di Adidas Danimarca e chiama lui per dirgli chi sei e fatti regalare i completini. E lei dice: quindi ho chiamato il CEO di Adidas Danimarca, ho detto che ho vinto i tornei nazionali e lui mi ha regalato, mi ha mandato dei completini, e da quel momento in poi, insomma, tutto è andato bene.
Tu ti rendi conto? Cioè,
questa mi sembra un'ottima parabola su le persone in Scandinavia e su come funziona la morale delle persone scandinave.
Beh, nel senso, sembra la storia della sorellina di Elon Musk, ma detto non in senso buono.
Sì, è tipo: guarda, non ho i soldi per comprarti un completino, ma tieni il
perché ti devo dare una lezione morale, esatto. Sottolineiamo questa cosa, perché ti sto elevando spiritualmente, è chiaro, esatto. No? Cioè, questo
tieni,
che ci stanno dicendo.
Il numero del CEO di Adidas Danimarca, tutti hanno il numero del CEO di Adidas Danimarca. Comunque, andiamo un attimo in pausa perché dobbiamo far sbollire Tiziana. We'll be right back. quindi eccoci tornati a raccontare il tennis maschile, dicendovi che la stagione su erba è come sempre stravagante, ma anche prevedibile. Unisce queste due anime. L'anima prevedibile è quella che Carlos Alcaraz ha vinto un torneo, cioè ha vinto il Queens, era il suo terzo o quarto, scusate, non ricordo con precisione, torneo su erba, e l'ha vinto. Qualcuno faceva notare che Federer ci ha messo 12 tornei su erba per vincere il primo. Quanto conta questa statistica? Niente. La parte imprevedibile della stagione su erba è che Bublik ha vinto ad Halle con una sua versione tirata a lucido. Quindi volevo chiedere a Tiziana, visto che è in vena di simpatia e antipatia umana, Bublik ti sta simpatico o antipatico?
No, Bublik mi sta molto simpatico. Mi sta molto simpatico, e la finale con Rublev effettivamente era una partita in cui, forse siccome vogliamo tutti molto bene Rublev, avremmo sperato che vincesse lui, però per come si è messa la partita, per come stava giocando Bublik, non c'è niente che sia andato storto, e se lo sono detti reciprocamente nel discorso dopo la partita. Ha un talento tale che è chiaro che se lo volesse potrebbe avere questo tipo di risultati in maniera molto più continuativa, che lo sappiamo tutti che lui è una persona che nel tennis porta non la continuità, però l'intrattenimento, porta un tennis imprevedibile anche nell'ultimissimo game, quando va a chiudere quella finale, vincere un titolo che per lui effettivamente era importante, si è tranquillamente permesso di fare due doppi falli di seguito. Ma così, ma qual è il problema? E poi tipo 4 ace. E ovviamente il genere di superficie l'ha avvantaggiato, però non credo che sia mai un giocatore che toglie spettacolo, anzi, anche le partite dei primi turni viste dal vivo a Roma e nei tornei in generale riescono a essere sempre molto divertenti, quindi bene.
Molto bene, molto bene. E giocherà con Mackenzie McDonald al primo turno. Bublik, è vero che, cioè, i paragoni con Kyrgios sono un po' obbligati. Sandro Modeo, che è una persona che scrive di tennis anche molto bene, mi ha scritto una cosa interessante. Ha detto che Bublik, secondo lui, è un lunatico leggero e non un lunatico iracondo come Kyrgios. E è molto bella questa definizione, lunatico leggero.
È vero.
È vero che è appunto pazzo, lunatico, però non porta quel tipo di sentimenti ed energia negativa che porta Kyrgios nelle partite, per esempio. E invece è sempre molto anche aperto verso il suo avversario, comunque non lo fa in maniera mai troppo, come dire, edgy, spigolosa, quando fa le sue cose. Sempre sembra nel suo mondo, come dire, sembra che sta un po' nel suo mondo, mentre invece c'è sempre un po' di aggressività in Kyrgios.
È sicuramente una figura molto più scura. Di recente è uscita la sua intervista in cui ha ammesso di aver contemplato il suicidio, di aver abusato di droghe e alcol dopo la finale raggiunta nel 2019. E comunque in generale ci sono state le accuse di violenza da parte della sua ex, ci sono delle cose in cui lui gli piace creare conflitti con i colleghi, invece Bublik va lì e gli dice: sei un grande, detto a Sinner, tu non sei di questo mondo. Quindi sono decisamente tipi di energie diverse. Forse Kyrgios ha anche un po' più di bisogno di stare al centro dell'attenzione, quando non fa altro che ricordarci che lui ha battuto tutti quanti i Big Three. Insomma, cerca sempre di porre se stesso in un certo modo. Bublik effettivamente forse ti dà molto di più la sensazione di essere una persona che si diverte quando gioca, ma appunto lunatico leggero direi perfetto.
Sì, decisamente. E appunto, primo turno Mackenzie McDonald. tabellone maschile anche è difficile da commentare, perché è molto imprevedibile questa edizione maschile di Wimbledon. Basandoci sui tornei che abbiamo visto, possiamo dire appunto che Bublik comunque sarà comunque difficilino da gestire in campo se trova, se continua su questo stato di forma che ha mostrato fino adesso, e che Demi Naur ha giocato molto bene al Queens. Non è una novità assoluta, perché Demi Naur gioca bene su erba, lo sappiamo, perché è australiano, un po' perché su erba una cosa che funziona bene per esempio sono i giocatori che si muovono bene, cioè che si muovono con leggerezza.
Vero, verissimo.
E Demi Naur si muove molto bene e ha uno splendido tocco, anche ha una mano sensibile. Anche Demi Naur, devo dire che è un giocatore che è divertente da vedere su erba, cioè veramente difficile staccarsi dal televisore quando c'è una partita di Demi Naur su erba, pur quanto suoni strana questa affermazione. E ha perso da Alcaraz, che invece si muove con pesantezza su erba, se posso dire questa cosa.
Si è accorto anche lui di avere questo problema, effettivamente è la cosa di cui ha parlato di più quando gli hanno chiesto del passaggio dalla terra all'erba. Dice che ha bisogno di ispirarsi ai giocatori che si sanno muovere molto bene.
Sì, perché lui è sempre troppo enfatico a volte, no? Anche nei movimenti, cioè è veramente molto esplosivo come usa gli appoggi. Su erba devi muoverti con più cautela probabilmente, e con più leggerezza di sicuro. Però insomma, ciò non gli ha comunque vietato di vincere il Queens bombardando il campo altrui. Sembra molto in forma, si può definire tranquillamente, ma è neanche oggetto di discussione questa cosa, la diciamo come un fatto, il secondo favorito di questo torneo, un ottavo teorico dovrebbe incontrare appunto Demi Naur, ma la cosa interessante è che da quel lato non ha avuto un sorteggio semplicissimo, perché da quel lato si è concentrata un po' di gente che comunque gioca bene su erba, fra cui Holger Rune, che ha giocato, non ha ottenuto grossi risultati, ma ha dimostrato di giocare molto bene, cioè di giocare adattandosi molto bene. E poi Rune ha perso da Demi Naur in maniera netta, quindi comunque Rune non è che arriva tra i favoriti in questo torneo, sarebbe sorprendente vederlo arrivare in fondo, e per me sarebbe per esempio già, non dico sorprendente, ma notevole se riuscisse a battere Tiafoe in un ottavo teorico, perché Tiafoe è un altro che gioca molto bene su erba e che è
da
quella parte del
tabellone. Ha vinto adesso a Stoccarda. Tra l'altro in realtà ci siamo persi che prima ancora di trovare De Minor potrebbe trovare in realtà Zverev, che in questo momento ha una testa di serie più bassa di De Minor, ma forse qualche possibilità in più di andare avanti. E lì in mezzo ci sono capitati purtroppo Berrettini e Sonego, che è uno dei primi turni da guardare.
Un primo turno che non voglio guardare.
Da guardare, diciamo, con un po' di
senso.
Ho giocato
contro a Stoccarda. Non vi consiglio di recuperare gli ragazzi di quella partita.
No, Berrettini è uscito piangendo, e comunque c'era da piangere anche prima che finisse la partita.
Invece, scusa, questa Royal Rumble comunque è bella, questa Royal Rumble della parte alta del tabellone.
Sì, è vero.
Invece quella subito sotto di parte del tabellone è un po' acchittata per fare di tutto perché Norri ottenga qualcosa.
I soliti impicci che fa Wimbledon in questa cerimonia di estrazione troppo pomposa, e guarda caso c'è sempre un inglese che bisogna collocare da qualche parte. Sì, lì non ha niente di difficile, anche se c'è Korda in traiettoria che ha detto
Korda,
che lui lo può vincere Wimbledon.
Ha detto sono uno dei favoriti,
ha detto io sì.
Comunque, allora, è stato devastato da Alcaraz nella semifinale del Queens, però prima di quella partita io avevo un hype pazzesco, un po' perché Korda mi piace, però in quel torneo ha battuto Evans, Tiafoe e Norrie. Cioè, questo è un curriculum serio, eh? Cioè, metterti questi scalpi nella borsa su erba è qualcosa.
No, ma infatti noi gli crediamo se lui dice così. Perché non credergli? Quindi
io tifo un po' per lui. Korda, da guardare. È ancora fidanzato con la figlia di Nedved?
Sì, credo di sì.
Incredibile.
Questo secondo te ha un peso nel sapere se può... quali risultati può ottenere?
No.
Ok.
Primo turno, giri Veseli. Posso dire, questo è invece primo turno che vedrei, che vorrei guardare sinceramente.
Ok, così
e
ci
poi
sto.
Bel e anche Machak Norri. Speriamo che Machak faccia un miracolo, se no un Korda Norri al terzo turno me lo guardo proprio colazione doppia.
Allora, questo sì, Machak Norri che te lo vorresti guardare al primo turno non sarebbe stato proprio uno dei miei primissimi, però se me lo consigli prendo nota.
Sì,
mentre
ti consiglio pure, scusa se te lo dico. Primo turno Dominic Thiem, Stefano Tsitsipas.
Vabbè, quello sì.
Più bei rovesci a una mano
cartellone
che ci rimangono in questo circuito. Hai visto sì, quella foto assolutamente esoterica e diabolica, da magia nera, dai dischi di Beatles al contrario, di Tsitsipas che tira il rovescio a due mani?
No. No, perché non sono stata taggata a questa foto?
Te la passo
foto
su Telegram.
Ok. Ok. No, quello sì, dai, quello è il filmone che ci hanno regalato per il primo turno, e sarebbe chiunque dei due uscisse da quella partita molto bello vederlo poi al terzo turno con Ben Shelton.
Stato tennis di Tsitsipas, se non siete aggiornati, perché so che se ascoltate Quiet Please anche per aggiornarvi, la sua gita sull'erba è stata corposa. Ha perso agli ottavi di Stoccarda con, cioè al primo turno di Stoccarda con Gasquet, al secondo turno di Halle con Jarry, dopo comunque aver battuto Barrera al terzo, e poi ha perso al primo turno con Hanfman a Mallorca, che comunque Hanfman c'ha una bella manina, insomma non era facile. E, al secondo turno, se Tsitsipas vincesse, troverebbe il vincente di Peniston Murray. Bello, devo dire, un bellissimo sorteggio per Tsitsipas.
È un angoletto proprio pieno di magie. Quella parte bassa della parte alta del tabellone è uno spettacolo.
È vero, è vero. E invece che dire per Sinner, che come sempre ha avuto un ottimo sorteggio.
Prima Wimbledon di scendere volevo segnalare che qui come persone da seguire abbiamo Lechka, su cui ho una fiducia totale, cioè,
ma pure
me...
su erba?
Sì.
Io non l'ho seguito su erba Lechka.
Io ho fede in lui. Lechka, non ti dico che può vincere questo torneo, però può fare delle cose grandiose. Lì da quelle parti, anche se non direttamente collegato, c'è anche Raonic al suo grandissimo rientro. E
sì, ma allora me lo vado a giocare vincente di Wimbledon, Raonic.
Ecco, finalista, dai. E l'ultimo che ti nomino da queste parti è anche Arnaldi, che ha fatto un ottimo torneo di qualificazioni. Già era testa di serie numero uno delle qualificazioni, si è qualificato. E secondo me è un giocatore che per le sue caratteristiche potrebbe fare belle cose, anche perché lì vicino, cioè, sì, no, non che sia tutto semplice, dovrebbe avere un secondo o terzo turno direttamente con Rune, però il primo turno con Carbaglia e Spaena forse se la potrebbe giocare.
Senti, dai un consiglio ai nostri ascoltatori: devono comprare Jannik Sinner al Fantatennis o no?
Sì.
Hai detto un sì preoccupatissimo.
Cioè, preoccupata per chi dovesse pensare che non è una buona idea comprarlo. Cioè, preoccupata per così queste idee malsane che si possono diffondere.
Era difficile avere un sorteggio migliore di questo.
Per Sinner
abbiamo avuto Serundolo, ma il secondo fratello,
esatto,
quello un po' meno sfortunato,
il fratello più maledetto ancora, vedremo.
Beh, certo, anche perché la carriera di Francisco è stata benedetta da Sinner.
Francisco ha imparato anche a giocare su erba, non so se hai notato questo piccolo plot twist che c'è stato di recente, ma oggi giocherà Eastbourne la semifinale con McDonald, citavamo prima con Bublik, quello primo turno da vedere comunque, e comunque sta giocando bene, ha battuto pure Tommy Paul al Queens.
E poi
Wimbledon, l'account di Wimbledon pubblica dei video che io non mi esimo a definire terroristici, in cui Sinner domina Djokovic negli allenamenti, e poco prima aveva pubblicato una grafica in cui c'erano tipo le grandi rivalità della storia di Wimbledon che scendevano la scala del center court,
lo so.
E alla fine c'era Alcaraz Sinner, che non era citata ma c'era scritto nella caption quale sarà la prossima grande rivalità. Perché Wimbledon vuoi farci questo? Perché?
Guarda, la tua è una bellissima domanda, e sul perché io credo che le risposte andrebbero a finire su qualcosa del genere. In realtà il tennis su erba è tipo il latino e Wimbledon è il greco antico del tennis, e tutto questo ha dei significati esoterici e dei significati esoterici, e quando noi guardiamo queste cose in realtà ci sono tutti dei significati sommersi che dovremmo riuscire a interpretare. E quindi Francesco Cerundolo ha imparato a giocare su erba proprio perché c'è stato quel contatto magico con le partite perse di Sinner, e loro che interpretano questa cosa nei punti in cui Sinner fa le magie contro Djokovic, stanno proiettando tutto in una dimensione parallela del tennis che conta quasi di più di quella reale. Mi immaginerei una serie di risposte di questo genere.
diciamo,
quindi forse possiamo attenerci al tabellone, ecco.
Allora, se Sinner perdesse con uno tra Serundolo, Kecmanovic, Schwarzman, Vukic, Altmaier.
Siamo felici di vederti lì.
Alice, Evans, diciamo tutti questi, per arrivare a un ottavo teorico con Taylor Fritz, o a un quarto teorico con Borna Koric, Casper Ruud, non lo so.
Potremmo anche fare per l'altro Jannik Anfan, per fare un colpaccio con Fritz.
Ci sono possibili killer di Sinner sparsi ovunque. Se dovesse perdere con uno di questi giocatori, scriverò un articolo che si intitolerà Come ho imparato a non aspettarmi più niente da Jannik Sinner, essere molto felice comunque. E nella parte bassa del tabellone c'è il mostro Djokovic, su cui non c'è nulla da dire se non che è strafavorito. L'ottavo teorico di, che però insomma è molto 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 teorico, di Djokovic è con Musetti, che pare anche lui aver imparato un pochino a giocare su erba. Ha perso contro Rune, una partita molto bella di cui invece vi consiglio di recuperare gli highlights, perché anche solo guardando gli highlights, possibilmente lunghi, capirete, questa partita è del Queens, quarti di finale, capirete in che modo sia Rune che Musetti stanno trovando le loro misure su erba. Rune attraverso l'essenzialità, Musetti attraverso comunque un tocco eccezionale, un rovescio in back che fila in modo strepitoso, stop volley, un tennis che insomma speriamo di vedere il più possibile in questo torneo, ma non facciamoci illusioni, perderà al secondo turno contro John Isner. Da quella parte c'è anche Hurkacz, che comunque è uno che su erba gioca molto 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 bene e che a me sta molto simpatico, quindi spero che usi questo torneo per ritornare un pochino in forma, anche se sembra molto poco in forma. Da Rublev ti aspetti qualcosa? E invece da Oceania Sim?
Allora, no, da Oceania Sim non molto, da Rublev sì, perché ha fatto una finale giocando bene, quindi ci credo, ma anche in questo caso secondo me questa parte bassa di questa metà è piena di cose interessanti, perché ci sono anche Kyrgios e Bublik, di cui parlavamo prima, che sono sempre l'imprevisto. Su Musetti, allora, è vero, ha fatto delle belle cose, però effettivamente, come accennavi, potrebbe tranquillamente perdere al secondo turno con Isner, perché comunque il suo problema su erba rimane che risponde da molto lontano, ed è difficile migliorare questa cosa, ed è difficile fare una partita con uno che serve così bene quando...
anche il servizio, insomma, cioè su erba comunque puoi tenerti a galla tranquillamente anche giocando con un diciamo giocando solo dalla parte, da un lato del campo, cioè tipo rifiutando di giocare di rovescio, per esempio. Però se hai un buon servizio, puoi comunque, tipo, se hai il servizio di Kyrgios, per dire, puoi arrivare in finale a Wimbledon senza mai giocare il rovescio.
La storia di Matteo Berrettini. No, perché Berrettini, che mi dispiace tantissimo che non sia riuscito ad arrivare neanche quest'anno in maniera credibile effettivamente a questo torneo, mi dispiace davvero tanto. Però vabbè, eravamo su questo angoletto di tabellone, forse un altro primo turno da guardare, secondo me, che si annida qui in basso, è Rosuori e Wawrinka, che stanno anche dalle parti di Djokovic, quindi potrebbero arrivare nella sua traiettoria. Chi vincesse non è male, secondo me.
E Kyrgios Goffin, anche un primo turno assolutamente da guardare, tra due esseri umani che più diversi forse non si può, una persona disegnata dal disegnatore di Tenten e Kyrgios, comunque è Kyrgios,
e... disegnatore di Tenten. Bravissimo.
E basta, penso che abbiamo detto. Beh, io un po' ci credo invece che Ojeda Sim possa fare un buon torneo, e spero. Guarda, il terzo turno che io spero lì è un bel pubblico Cialiassim. Comunque Cialiassim gioca molto bene. È un altro che di quelli che si muove molto bene su erba, e che comunque ha un tennis molto completo, ha dei colpi molto puliti tecnicamente, che non hanno bisogno di aperture molto esasperate, sa venire a rete, serve bene. Insomma, non mi stupirei se Cialiassim facesse un buon torneo, ecco.
Sì, sono d'accordo, hai ragione. E l'unica cosa mi ha fatto pensare che ci siamo persi prima Stefanini, me l'avevi detta.
Lucrezia,
che è il primo turno con Kontaveit, secondo me è una delle partite che possiamo concludere suggerendo di guardare, perché comunque vada può essere interessante. Ultima partita di Kontaveit, oppure Stefanini, che non giovanissima, però potenzialmente in crescita, ha fatto a Gaiba, ha perso con la giocatrice che poi avrebbe vinto, e ultimamente ci sono state delle connessioni tra chi gioca partite interessanti a Gaiba e quello che succede poi a Wimbledon, che è la storia di quello che è successo a Tatiana Maria, che quest'anno ha migliorato ancora e ha fatto finale. L'anno scorso poi era arrivata fino in semifinale a Wimbledon, quindi tra l'altro non si sa mai anche cosa faccia Tatiana Maria.
Va bene, abbiamo esaurito tutti i temi di questo tabellone, noi vi ringraziamo per l'attenzione, come si dice nella RAI, e ci sentiamo più o meno la prossima settimana, o comunque nei prossimi giorni, per raccontare un po' come sta andando questo torneo su erba. Buon Wimbledon a tutti.
Non vediamo l'ora, a presto.
Ciao.